Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Amici di radiofonica.com, siete sintonizzati sulla 18ª puntata di Adotta un Classico, il podcast che le biblioteche comunali di Perugia dedicano alle opere che diventeranno i classici del futuro. Il nostro viaggio di promozione alla lettura si sta avvicinando a grandi passi verso il termine della prima stagione ufficiale, anche se, come abbiamo ricordato varie volte, l'avventura di Adotta un Classico è iniziata all'interno della seconda stagione di Librofonica. Così, se siete curiosi, sempre su radiofonica.com potete riascoltare cosa è stato detto su Jean Junot, Matthew Dix, Dino Buzzati, Flavio Soriga, Giuseppe Marotta, Franz Erding e Salvatore Satta. Uno sguardo al passato ed uno al futuro per dirvi che nelle prossime due puntate proviamo idealmente a chiudere questo cerchio intorno alla prima stagione della trasmissione e stiamo preparando per voi due puntate scoppiettanti, direi anche affascinanti, dove speriamo di raccontarvi qualcosa di speciale. In vostra compagnia c'è Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, la citazione di Seneca che abbiamo eletto madrina inseparabile della nostra trasmissione, che è il libro Ti muta nell'essenza, e naturalmente lei, il nostro indiscusso avvocato d'ufficio della Giusta Causa, preparatissima collega bibliotecaria, nonché verace e appassionata lettrice, la nostra cara Antonella, benvenuta in trasmissione.
Ciao a tutti e grazie dell'invito.
Allora, carissima Antonella, torniamo al presente di questa puntata, dove abbiamo a che fare con uno scrittore belga di lingua francese, ecco, sconosciuto soprattutto perché ha inventato il padre di tutti i commissari di polizia, il famigerato Maigret. Parleremo però, come di consuetudine in questa trasmissione, di un'opera che ha a che fare con un genere che non è il giallo, quello per cui abbiamo sempre conosciuto il padre di Maigret, ma di un romanzo che è cosiddetto di atmosfera, uno che è annoverato nei romanzi duri di quest'autore. Di cosa stiamo parlando oggi?
Quest'oggi presento un romanzo che io reputo bellissimo di Georges Simenon, Pioggia Nera. Pioggia Nera, nell'edizione originale, ha il titolo francese, chiaramente, Il Pluie Bergeret, che significa Sta piovendo pastorella. Il titolo stesso è particolare, prende spunto da una canzone composta nel periodo della rivoluzione francese, e il la pastorella a cui si dice stai attento che piove, che sta per piovere, che sta piovendo, è proprio Maria Antonietta. Quindi è una scelta anomala per questo titolo, titolo per questo romanzo. Il romanzo è ambientato in una piccola cittadina della Normandia. Fu scritto da Simenon nel 39, pubblicato nel 41, e chiaramente, come dice il nome stesso, Pioggia Nera inizia con un piovoso pomeriggio di pioggia. La Normandia è famosa per la quantità delle sue piogge e per il clima atlantico. La storia che racconta, che viene raccontata in prima persona da un bambino di circa 10 anni, Jérôme, inizia ed è ambientata nel 1909. Riguarda il periodo in cui Jérôme, il piccolo Jérôme, rimane a casa perché la madre teme che possa infettarsi di scarlattina. A scuola c'è questa epidemia, quindi lo tengono in casa. E così lui in casa passa il pomeriggio ascoltando, guardando la pioggia che riga i vetri e osservando il mondo che gli sta davanti. Davanti al Jérôme, chi è innanzitutto? Jérôme è il figlio di due commercianti, di due piccoli commercianti al dettaglio di stoffe. abitano praticamente in una sorta di casa bottega, al piano inferiore la bottega sopra la casa, lui abita nell'ammezzato sopra casa, una casa piccolissima, che erano due stanze modeste, però abbastanza grandi e dignitose per lui e i suoi genitori. La quiete della loro vita viene sconvolta un giorno in cui il padre comunica che porterà in casa a vivere con loro la zia Valérie. La zia Valérie, Simenon già la descrive in modo tremendo, donna grassa, triplo mento e occhi cattivi che spruzzavano veleno. Arriva con la corriera e inizia subito, da quando entra in casa, a padroneggiare sulla casa, a criticare tutti e a riempire di veleno e di rancore tutte le sue azioni. L'azione del romanzo viene complicata perché Jérôme, guardando dalla finestra, è diventato amico dello sguardo di un ragazzino, del piccolo Albert, che sta dall'altra parte della strada. Ben presto Jérôme si rende conto che Albert è figlio di un ricercato della polizia per un attentato, e nel contempo si accorge, viene a sapere, che la polizia ha messo una taglia sul padre di Albert. Chiaramente la zia Valérie, quando sa una cosa del genere, drizza le antenne e comincia ad osservare Jérôme. Quindi qui inizia un gioco di osservazioni a vicenda per capire cosa c'è dietro alla fuga del padre di Albert. Non dico molto di più perché non voglio togliere la sorpresa, però noi sappiamo che la zia Valérie, e questo lo dico nella sua malvagità, è una donna cattiva che ricatta in qualche modo i genitori di Jérôme, promettendo di lasciare ai genitori una casa che tra l'altro lei non ha più neanche in suo potere di lasciare, perché l'ha donata con un patto scritto alla sua figlioccia. E quindi diciamo così, la situazione si complica perché la folla tumultuosa si raccoglie nella piazza, tutti sono alla ricerca del ricercato, diciamo così. L'elemento a cui allude Simenon su questo ricercato, anarchico ricercato, in realtà riguarda fra le righe la condanna a morte e la fucilazione di Francisco Ferreri Guardia, un anarchico che fu fucilato il 13 ottobre 1909. Quindi lui allude a un anarchico realmente vissuto, che ebbe una vicenda, diciamo, del genere, fra l'altro fucilato e condannato e innocente.
Allora, se non puoi giustamente dirci qualcosa di più nella trama, raccontaci quali sono i temi affrontati nel romanzo, quali riflessioni possiamo dedurre da questa lettura.
Tre stimolazioni metto in evidenza. La prima è il fatto che Simenon parte da un ricordo dell'infanzia. Lui diceva sempre, e disse in più interviste, io sono rimasto un bambino e un fanciullo, al di là dei miei 70 anni. E la cosa che mette pure in evidenza è che quest'occhio di bambino che lui usa nel romanzo è un occhio pulito, è un occhio puro che si muove in mezzo a dei personaggi incattiviti. La zia Valérie rappresenta questa nobiltà cattiva, terriera cattiva, chiusa nei suoi privilegi, a cui lui contrappone i genitori di Jérôme, che sono due onesti lavoratori che cercano di farsi strada nella vita. Il sottofondo dell'anarchico che viene citato nel romanzo è un discorso, come noi abbiamo ben capito, che riecheggia la rivendicazione sociale di quel periodo. Il 1909, tra l'altro, non è molto vicino dall'inizio secolo, se noi vogliamo, dalla giovinezza di Simenon, che nasce nel 1903. Quindi ci sono molti elementi autobiografici interessanti e storici in questo romanzo.
Noi conosciamo a grandi linee questa figura di Simenon, però credo che tu sicuramente avrai modo di raccontarci qualche pennellata in più proprio per evidenziare questo scrittore che è stato di fatto un gigante. Raccontaci qualcosa di più di Simenon, Antonella.
Darò qualche cenno per capirlo meglio. Lui nasce venerdì 13 febbraio del 1903. Tra l'altro la madre, donna con cui lui ebbe tantissime difficoltà, voleva che il padre, costrinse il padre a registrarlo il giorno prima o il giorno dopo, mi sembra, perché il 13, venerdì 13, portava sfortuna. Fino a 16 anni studia, fra l'altro anche dei gesuiti. A 19 anni, dopo la morte del padre, che lui adorava, si trasferisce a Parigi perché con la madre aveva un rapporto pessimo, e qui inizia a lavorare nel mondo della scrittura. A Parigi inizia una vita incredibile, negli anni 20 ebbe una vita di eccessi. Fra l'altro scriveva con un ritmo pazzesco. Probabilmente si racconta che si parla di circa 750 racconti in 3 anni. Qui, scrivendo in modo commerciale, cerca di chiaramente di far soldi. Tra il 25 e il 30 tiene quindi questo ritmo incredibile. Questo fatto gli procura una certa ricchezza. E questi eccessi che lui avrà per tutta la vita sono famosi, perché tra l'altro l'amico Federico Fellini, che lui conobbe al Festival di Cannes nel 60, dove era giurato d'onore e anche presidente, confessò di aver avuto circa 10.000 amanti nella sua vita. Lui aveva bisogno di questa attività sessuale molto intensa, tra l'altro mercenarie, e si presupponeva che fosse quasi una mania, perché lui diceva: io ho bisogno anche del sesso per vivere. Quindi un personaggio decisamente geniale, anomalo, sopra le righe. Lo stessa cosa irregolarità le ebbe con le case: 33 cambi di residenza, ogni 2 anni facevano i bagagli e partivano, 3 mogli, e quindi una vita vissuta molto all'eccesso. Una pecca durante la guerra, quando su di lui cade il sospetto di collaborazionismo. In realtà lui collaborò, ebbe contatti con Vichy, perché Vichy gli dette la possibilità, il governo di Vichy gli dette la possibilità di scrivere, tra l'altro. Però sappiamo, fra le varie biografie, che lui in Vandea di nascosto aiutava anche i feriti, i civili e i militari non nazisti. Questo fatto però gli dette sempre una grossa difficoltà, tant'è che dopo la guerra preferì scappare in America, dove si risposa perché dalla prima moglie si era lasciato, avrà altri figli, tra l'altro una delle figlie più amate, tra cui questa figlia amatissima che poi si suscitò negli anni 70, e Maigret nasce negli anni 30. La figura che l'ha reso celebre è il primo libro, Piotr il Lettone, con cui diventa famosi e crea questa vita del personaggio preferito da lui. Negli anni 50 torna in Francia, in Costa Azzurra, poi va in Svizzera, dove rimane fino alla morte. Un elemento particolare, perché lo colpì molto, fu la tragedia della figlia Marie-Jo, che il vero nome era Maria Giorgia, che si chiamava, che lui amava, si adoravano, padre e figlia. Lei finì suicida nel 78, probabilmente per una crisi depressiva, di cui forse soffriva anche la madre. E la ragazza si sparò al cuore, prese una camera e si uccise, e questa cosa colpì Simenon in modo tale che decise di non scrivere più. Scrisse solo un ultimo libro, perché non gliela faceva più veramente a scrivere, Memorie intime, che uscì nell'81 e che dedicò alla figlia. Tra l'altro muore quasi subito dopo, nell'89, quindi sopravvive neanche poco tempo all'uscita di questo suo libro, assistito dall'ultima delle sue amanti, che fino all'ultimo gli era stata vicino come una moglie fedele.
So che hai qualcosa da raccontarci in modo particolare per quanto riguarda la tecnica di scrittura di Georges Simenon. Raccontaci, Antonella.
Allora, Simenon era particolarissimo nella scrittura. quando era il romanzo, in romanzo, come dice il figlio, cominciava ad agitarsi. Lui stesso disse: ogni volta che inizio ho paura, mentre finisco sono sollevato, devo scrivere per liberarmi delle mie emozioni, altrimenti sarei uno psicopatico. Lo stesso carissimo amico Charlie Chaplin gli fece notare una volta: guarda tu, noi due per curare le nostre nevrosi siamo, gli altri per curare le loro nevrosi sono costretti ad andare dallo psichiatra, mentre noi due per curare le nostre nevrosi facciamo cinema e letteratura, e non solo ci divertiamo e ci sentiamo meglio, ma veniamo anche pagati per farlo. Simenon aveva una tecnica di scrittura particolare che lui chiama trans letteraria, che gli permetteva di avere una media di circa 5 volumi all'anno. Lui aveva un preciso rituale di scrittura che lui stesso descrisse. Prima di iniziare a scrivere si isolava da tutto, iniziava a passeggiare e cominciava a sentirsi poco bene. Entrava in una prima fase, in uno stato di romanzo in cui lui si ambientava nella storia. Siccome era dotato di uno spirito d'osservazione eccezionale, era anche un ottimo fotografo. La suggestione veniva destata, come disse in un'altra intervista, da un odore, da una sensazione, da un ricordo. Quando io ho un ricordo e mi ricordo qualcosa, diceva, posso dirvi che tempo faceva, se c'era il vento, se c'era la pioggia, se avevo caldo, se avevo freddo. Quindi aveva la capacità di assorbire come una spugna quello che vedeva e sentiva. Spesso veniva ispirato dagli odori, lui era molto suggestionato dall'olfatto, che secondo lui era prioritario. Questa prima fase di ambientamento era una fase in cui lui creava un personaggio, e questi personaggi non erano mai persone reali, ma erano la trasposizione, una sintesi, un collage di vari tratti osservati in varie persone che lui conosceva e che riassemblava. Dopodiché lui entrava nel personaggio, ne immaginava il comportamento, le caratteristiche, si documentava sul luogo, il nome, la professione, patologie, altezza, bassezza. Prendeva in prestito tutti questi particolari, come dicevo, dai suoi ricordi. Si documentava sui luoghi in cui voleva ambientare la storia, faceva anche dei viaggi, consultava le mappe, gli stradali della città, prendeva nota anche degli orari della ferrovia, decideva tutti i nomi, i caratteri, la genealogia. Questo carattere e questa ambientazione lo assorbiva per una settimana. Ogni personaggio veniva inserito in una busta gialla, lui creava questa busta dove metteva tutti questi particolari. Perché? Per recuperarli nel momento in cui gli veniva un dubbio. E ogni personaggio aveva la sua busta. In questo lavoro era maestro, perché utilizzava dei piccoli elementi veri per costruirci poi la vicenda. Nella fase, diciamo, della decisione della vicenda, ricapitolava gli elementi e poi partiva nella scrittura. Scriveva dalle 6:30 del mattino alle 9 del pomeriggio, faceva circa 80 pagine al giorno, nel caso di Maigret un capitolo al giorno, scriveva a matita la prima bozza, poi ripartiva con la seconda bozza che metteva giù a penna, a macchina. In realtà scriveva di getto, non correggeva mai in scrittura, correggeva in un secondo tempo, e laddove correggeva lui toglieva. In realtà ai primi tempi, quando lui scriveva, mandò delle bozze di scrittura a un grandissimo, a Colette, un grandissimo scrittore, che lesse il suo romanzo, fece 4 cenni e gli disse: no, togli tutto, meno letteratura e più realismo e più cose vere. Quindi questa che io riassumo in poche parole, questa scrittura sua essenziale, questa scrittura sua così particolare, nasce da un compito che lui chiama quasi da scrittore medium. Lui si definiva un medium perché quando entrava in stato di romanzo si chiudeva da tutto e lui diventava il personaggio. Tant'è che ogni volta che doveva iniziare un romanzo si faceva visitare dal medico, e poi quando lo finiva si faceva visitare dal medico, perché spesso aveva proprio sintomi fisici. ho letto molte critiche su Simenon, non mi sono piaciute, perché ognuno pensa che la scrittura, questi brevi romanzi, Simenon non scrive tanto, fa romanzi brevi e anche con un linguaggio semplice, ma non è banale. Guardate bene, la sua con pochi tratti, con una scrittura scarna, con una scrittura che sembra apparentemente semplice e chiara, con frasi fluenti, in sintassi elementare, con paragrafi brevi, crea dei tocchi efficaci, descrive con una maestria degna veramente del grande narratore. Quindi non è assolutamente una lettura e una scrittura semplice, seppure è intensa e secondo me estremamente stimolante.
Grazie Antonella, perché come al solito attraverso il tuo lavoro di studio riesci a restituire alla nostra attenzione dei tratti particolari di autori che sicuramente sono conosciuti come in questo caso, ma riesci a darceli con delle chiavi inedite e con una gran voglia di leggere. Prima di lasciarci con l'ascolto della lettura dell'incipit, come al solito, quindi ricordiamo che ci potete trovare nel web, sui social Facebook ed Instagram, cercandoci come Biblioteche Comunali Perugia. La nostra email è bibliotechepg@comune.perugia.it. I libri protagonisti delle puntate di Adotta un Classico sono disponibili al prestito cartaceo nelle nostre biblioteche ed anche in formato digitale su Media Live Online, che è la biblioteca digitale gratuita agli iscritti delle Bibliocom PG. Ed ecco il nostro incipit di Pioggia Nera, nella traduzione di Carmen Tomeo, edito da Adelphi, è interpretato da Stefano Galiotto, che è lettore dell'associazione Note di Teatro di Gualdo Tadino, è in provincia di Perugia. Grazie dell'ascolto, vi raccomandiamo, rimanete sintonizzati con Adotta un Classico con le ultime due puntate che stiamo preparando per voi con tutto l'affetto di cui due intrepide e orgogliose bibliotecarie sono dispensatrici. Alla prossima settimana e grazie ancora Antonella.
Grazie a tutti e buon ascolto.
Ero seduto per terra, vicino alla finestra a mezzaluna, in mezzo alle mie costruzioni e ai miei animaletti. Con la schiena sfioravo l'enorme tubo della stufa che veniva su dal negozio, attraversava il pavimento e dopo aver riscaldato la stanza scompariva nel soffitto. Era divertente. Quando il fuoco non borbottava, il tubo portava il suono delle voci e potevo sentire tutto quello che dicevano di sotto. Pioveva nero. Mia madre dice che l'espressione è mia. Sostiene perfino che ho cominciato a usarla quando ero ancora piccolissimo. Ma in fatto di ricordi non c'è da fidarsi troppo di lei. È un campo in cui non siamo quasi mai d'accordo. I suoi sono ricordi dolciastri e sbiaditi, come i santini col bordo a forma di merletto che i devoti conservano nei messali. Se provo a rammentarle qualcosa del nostro passato comune, si sgomenta, si indigna. «Dio mio, Jerome, ma come puoi dire cose simili? Vedi sempre tutto nero!» «Del resto eri ancora un bambino, è impossibile che ti ricordi!» «Allora, se non sono in uno dei miei giorni di bontà, mi diverto a farlo apposta!» Thank you.